microstilabili.
Chiude questo ciclo una figura mitologica che Walt Disney e altri hanno contribuito a rendere quasi piacevole, ma che di fatto è un mostro a tutti gli effetti: la sirena. La sirena è una figura misteriosa, ammagliante e terrificante. La sua forza non è tanto nell'aspetto quanto nella voce. Il canto delle sirene, infatti, è capace di sedurre, confondere e attirare i naviganti verso la morte. La nostra ospite, l'antropologa Elisabetta Moro, alle sirene ha dedicato un libro edito per Il Mulino. A lei quindi passo subito la parola.
Le sirene sono state considerate dei veri e propri mostri sia nel mondo antico sia dal cristianesimo. Io direi però che noi, che abbiamo una visione che è mediata anche dal cristianesimo, abbiamo ancora di più avuto l'impressione che le sirene fossero soprattutto dei mostri pericolosi che fanno perdere i naviganti nella loro navigazione e quindi portatrici di morte. Anche se nell'antichità ci sono due versioni, due letture delle sirene. Una è questa, appunto, che ho appena detto, ma l'altra è quella delle accompagnatrici dei defunti da una parte all'altra, dal mondo dei vivi al mondo dei morti, e sono di fatto degli esseri tutelari. E infatti venivano messe davanti alle tombe per custodire i defunti. Quindi in realtà sono due versioni molto diverse. Ma in realtà la mostruosità delle sirene è sempre stata vista nel loro corpo, perché sono gli ibridi per antonomasia. Quello che a volte non ricordiamo è che nell'antichità mediterranea le sirene erano delle donne, metà uccelli, cioè erano degli ibridi piuttosto particolari, non molto avvenenti in verità. A volte vengono raffigurate come dei piccoli polli con una testina di donna, ma ci sono tante versioni diverse del corpo delle sirene. Anche quando sono uccelli, a volte hanno dei visi bellissimi, un seno bellissimo, sono circondate di collane, braccialetti, perle. Quindi in realtà la bellezza femminile esiste anche nelle sirene uccello. Poi però man mano si innesta nel nostro immaginario un'altra sirena, che è la sirena con la coda di pesce, dove si accentua l'aspetto sensuale, con seni sempre più prorompenti, con visi sempre più ammaglianti, e questo deriva dal fatto che arriva dall'Oriente un altro ibrido, appunto la donna pesce, entra nell'immaginario cristiano, e poiché il cristianesimo ce l'ha a morte con le sirene, perché sono le seduttrici, la seduzione, la sensualità, anche il sapere femminile non è proprio del tutto consentito nel paradigma culturale cristiano, fa sì che insomma queste sirene vengano demonizzate ancora di più, e quindi l'aspetto sensuale viene accentuato per dimostrare che sono come le prostitute, che poi portano i naviganti non solo a perdersi nel mare della navigazione, ma anche nel mare della vita, perché perdono la rotta, cioè non pensano più alla famiglia, ai figli, ai loro doveri, ma si danno al divertimento con le sirene, e questo significa poi perdere il proprio ruolo sociale.
Elisabetta, ma se nessuno si immagina che Medusa, per dire, possa esistere veramente, con le sirene la questione è un po' meno limpida, o sbaglio?
Sì, è verissimo, è un grande dubbio amletico questo, se le sirene possono dire di essere o di non essere. In realtà esistono naturalmente nell'immaginario, però secondo molti esistono anche nella realtà. Ci sono capitani della navigazione che hanno giurato di averle viste, e a volte forse hanno scambiato i dugonghi e le foche monache per delle donne con la coda di pesce, e questo potrebbe essere accaduto. Però la cosa che più colpisce me come antropologa è che qualche anno fa, nel 2012, addirittura c'è stata una sorta di happening nella stampa americana, statunitense, perché la National Oceanic and Atmospheric Administration, che è l'istituzione degli Stati Uniti più deputata alla gestione degli oceani, ha dovuto dichiarare ufficialmente che le sirene non esistono. Ora, quando io ho letto questa notizia sono sobbalzata sulla sedia, detto, come è possibile che un ente scientifico come questo si mette a discettare sull'esistenza, anzi addirittura crede di doverla negare. Di fatto tutto nasceva dal fatto che era stato passato in televisione un documentario che si intitolava Mermaids, The Body Found, quindi sirene, il corpo ritrovato, e questo documentario di fatto mostrava che erano stati trovati i resti delle sirene su una spiaggia, ma ancora di più mostrava soprattutto un video dove nelle profondità di un oceano oscuro e anche molto misterioso, comparivano davanti a una telecamera subacquea degli esseri non riconoscibili come umani. E quindi c'erano queste donne con degli occhi molto strani, quasi degli androidi, con degli occhi opalescenti, le mani pinnate e delle code lunghissime, iperboliche da pesci, che si avvicinavano alla videocamera e poi se ne andavano. E quindi di fatto il documentario diceva: abbiamo le prove, esistono e come, e addirittura sostenevano una teoria che è quella della scimmia acquatica, che è una teoria pseudoscientifica, secondo la quale a un certo punto la nostra specie si è biforcata in due versioni, quella terrestre che siamo noi umani, e poi un'altra parte di umanità che sarebbe andata invece a vivere nelle profondità degli oceani. E qui sentiamo però anche l'eco della fiaba della sirenetta di Christian Andersen, perché proprio di questo racconta Christian Andersen, di un regno delle sirene dal quale poi salgono le piccole sirene per vedere che cosa fanno gli uomini, e in particolare la più piccola, la più giovane, che poi Walt Disney chiamerà Ariel, che desidera addirittura avere una vita umana. Quindi in realtà questo documentario, mescolando fiction, mitologia, fiaba e soprattutto stuzzicando questa domanda «esistono le sirene?», aveva ammaliato i telespettatori, ma li aveva anche terrorizzati, per cui molti di loro avevano telefonato a questo National Oceanic and Atmospheric Administration Institute e avevano chiesto rassicurazioni.
Ora, alla fine di questo lungo ciclo dedicato ai mostri ibridi, però toglici una curiosità. Le sirene hanno ammagliato anche te, a loro hai dedicato un libro. Cosa le rende per te così irresistibili?
Beh, mi affascina il fatto che intanto è una delle figure mitologiche più longeve, perché hanno quasi 3.000 anni di storia e di successo narrativo, ci sono film, c'è teatro, ci sono opere liriche, tutto dedicato alle sirene. Quindi questo successo mi ha colpito perché significa che continuano a parlare anche al presente. E poi mi ha sempre colpito la lettura un po', diciamo, a senso unico che la nostra società ha dato dell'incontro tra Ulisse e le sirene, perché ha sempre favorito Ulisse come l'eroe che ci ha salvato dalle sirene. Però ci sono due filosofi tedeschi, Horkheimer e Adorno, che invece già nell'Ottocento avevano cominciato a mettere un po' la pulce nell'orecchio alla nostra società, dicendo: attenzione, quel giorno quando Ulisse incontra le sirene, le ascolta e poi passa oltre, quindi le sconfigge, le uccide, quel giorno in realtà la poesia è morta. Cioè, in qualche modo questi esseri erano l'emblema della poesia di una società, di un contesto, di una cultura che era molto più poetica e molto meno pratica di quella che invece Ulisse ha instaurato. Noi oggi siamo nel pieno del materialismo e ci rendiamo conto che tutti fanno e pochi pensano, e pochi si abbandonano alla bellezza della poesia, alla poesia della vita, dei sentimenti, delle parole, perché bisogna fare, bisogna guadagnare, bisogna mettere da parte, investire. E cosa legittima naturalmente, però abbandonando di fatto tutta una parte di noi stessi che invece ha bisogno del pensiero poetico.
Ma quindi, alla fine di tutta questa intensa settimana dedicata ai mostri, come possiamo concludere?
I mostri sono quel che rimane dello spettacolo tragico dell'antica Grecia, mescolando efferatezza e finzione, orrore e mitologia, splatter e morale, per mostrare alla collettività il suo lato oscuro, la parte più profonda. E la stampa sbatte il mostro in prima pagina proprio per questo, perché in questo senso oggi l'opinione pubblica si appassiona ai grandi casi giudiziari, proprio come gli ateniesi dell'età di Pericle si interessavano alle sanguinose vicende di Edipo, alla inesorabile crudeltà di Medea, alla interminabile catena di vendette incrociate che decima la stirpe degli Atridi, infanticidi, parricidi, matricidi, incesti, squartamenti, stupri, cannibalismo, tutte azioni efferate, mostruose. E la mitologia antica è di fatto un catalogo completo di tutti gli archetipi dell'orrore. E soffrendo, commuovendosi, interrogandosi, immedesimandosi in quelle terribili storie, i cittadini della polis, proprio come noi oggi, cercavano un filo che li aiutasse a orientarsi nelle tenebre dell'essere, a trovare le ragioni per ciò che non ha ragione, per liberarsi, insomma, da quella quota di male che è in tutti gli uomini, proiettandola sui protagonisti di quelle terribili storie, che davano un nome e un volto a un'oscurità destinata altrimenti a restare senza nome.
Ciclostilabili.